Allora, questa mattina apriamo la nostra Bibbia in Genesi 33. Allora, non aver paura, ma noi per fede in 40 minuti copriremo due capitoli della Bibbia. Ah! In capitolo 33 abbiamo visto già in 32 Giacobbe fa questa sua idea di mandare diversi gruppi della sua famiglia, no? Uno a uno con questi doni per placare l'ira di Esaù. E in capitolo 3 vediamo che lui alla fine arriva e vede, in versetto 1, Giacobbe alzò gli occhi, guardò e vide arrivare Esaù, che ho con sé 400 uomini. Allora divise i figli fra Lia e Rachele, le due serve. In testa mise le serve e i loro figli, poi lei e i suoi figli, e da ultimo Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro, si inginocchiò fino a terra 7 volte, finché giunse vicino a suo fratello. Quindi dobbiamo ricordare che l'ultima volta che Giacobbe ha visto Esaù, Esaù voleva ucciderlo. La parola di Dio dice che lui si consolava con l'idea di ammazzare suo fratello. Quindi Giacobbe sta tornando pensando, Esaù viene con 400 uomini. Di solito quando uno viene con 400 uomini non è per fare festa, ma fare guerra. Ma noi qui vediamo che in realtà tutte queste paure che Giacobbe aveva erano un figment della sua immaginazione, era una figura della sua immaginazione. E sapete che la maggior parte delle nostre preoccupazioni sono cose non reali. Sapevate questo? 90% delle preoccupazioni che la gente nel mondo ha alla fine sono infondate. Vi do un esempio. L'altro giorno, come adesso sto lavorando con il comune e vari comuni qui in zona nell'area sociale, e quindi c'era questo incontro, c'erano tanti assessori di varie comunità e parlavamo delle problematiche che ci sono in queste zone, e una delle signore diceva che ormai gli anziani qui in Italia hanno molto paura, perché no, hanno paura di uscire qua e là, e parlavamo che in realtà qui a Montebelluna, in questi paraggi, non c'è neanche bisogno di aver paura. Cioè, io vivo qui quasi 13 anni, e in 13 anni non ho mai sentito neanche una volta di un anziano che è stato scippato la borsa, che un anziano che è stato gradito da qualcuno. Voi avete mai sentito in queste parti? Io no, in tutto il tempo che vivo qui. Però purtroppo gli anziani guardano la televisione e vedono a Milano, a Roma, fanno questo, violentano, rubano, fanno, ammazzano, sparano. E anche se qui non c'è veramente un reale pericolo, hanno paura, perché loro percepiscono che c'è pericolo. E questa è una cosa reale. Sapete che molte persone prendono anche psicofarmaci per paure infondate. E anche qui Giacobbe ha tutta questa paura di suo fratello, ma si è dimenticato la promessa di Dio. Il Signore ha detto: tu adesso alzati da Aran, torni da tuo padre nella tua terra e io sarò con te. Io ti benedirò, io ti moltiplicherò. Dio non ha detto: io ti porterò indietro e tuo fratello ti ucciderà. E anche noi tante volte come credente dimentichiamo le promesse di Dio per la nostra vita. Il Signore ha detto o no che Lui sarà con noi fino alla fine del mondo? L'ha detto? Allora perché tante volte noi abbiamo paura del futuro, cosa succederà? Anche con Carmine ieri parlavamo dell'Iran, la situazione economica, l'America, no? Tante cose spaventose nel mondo. Ma alla fine tutti e due siamo arrivati alla conclusione: ma papà ha tutto sotto controllo, tutto procede come deve procedere, perché il piano di Dio andrà avanti. Tutto quello che Dio ha dichiarato nella sua parola si avverrà. E quindi, se siamo figli di Dio, dobbiamo camminare quotidianamente con la coscienza che Dio è con noi. E che se Dio è in noi, è più grande di colui che è nel mondo. Giusto? La parola di Dio dichiara questo. Se il Signore ha dichiarato: io sarò con te, Craig, fino alla fine di questo mondo, è così. Il Signore sarà con me. Ma Giacobbe si è scordato, e quindi lui manda davanti questi gruppi fare il regalo a suo fratello. La parola abbiamo letto 7 volte, lui mentre cammina si ferma, si prostra nel visto di suo fratello, no? Allora, questo nell'antico Medio Oriente era una cosa che uno si faceva quando si avvicinava un re, di inchinarsi 7 volte davanti a questo re prima di poi l'ultima volta presentarsi ai suoi piedi. Quindi un grande onore che Giacobbe fa a suo fratello Esaù, ma in versetto 4 vediamo che era completamente infondata la sua paura. Allora Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e baciò e piansero. Non mi sembra tanto arrabbiato con suo fratello, no? Giacobbe, mio fratello, oh, com'è bello vederti, fratello. No? È completamente al contrario di quello che Giacobbe nella sua mente pensava che doveva accadere. In Proverbi 16, versetto 7, dice che quando l'Eterno aggredisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. E sapete, fratelli, se noi camminiamo con il Signore, se noi cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia, il Signore dice: io provvederò tutto per te. Questa è una promessa della parola di Dio. Dio non ha promesso che vinceremo adesso la lotteria italiana, 123 milioni di euro. Non ha promesso questo nella Bibbia, però il Signore ha promesso: se noi cercheremo il suo regno prima, quindi metteremo il Signore primo posto nella nostra vita, il Signore dice: io vi darò case, lavoro, fratelli, sorelle, madre, padre, tutto quello di cui hai bisogno, ma metti prima le tue priorità in ordine. E quindi anche Giacobbe, più avanti vedremo, lui riconosce: è veramente la mano di Dio. Non sono stati questi doni che ha, perché vedremo che Esaù adesso rifiuterà tutti questi doni. Dice: io non ho bisogno, fratello, di queste cose. Tieni le tue pecore, tieni le tue mucche. Sono contento di vederti, perché Dio ha cambiato il cuore di Esaù verso suo fratello. Lui ha tolto quell'odio, quell'amarezza, e ha messo l'amore per suo fratello. E questa è un'opera soprannaturale dello Spirito Santo. Quando noi camminiamo per fede, Dio fa cose miracolose. Lui fa diventare i nostri nemici i nostri amici, o almeno in pace con noi. Poi Esaù alzò gli occhi, vide le donne, i fanciulli, e disse: chi sono questi con te? Giacobbe rispose: sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo. Allora si avvicinarono le serve e essi, i loro figli, si inchinarono. Si avvicinarono anche lei e i suoi figli, si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele, si inchinarono. Esaù disse: che vuoi fare di tutte queste schiere che ho incontrato? Giacobbe rispose: per trovare grazia agli occhi del mio Signore. Allora Esaù disse: Ne ho già abbastanza, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego. Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il mio dono dalla mia mano. Accetta il dono dalla mia mano. perché vedere la tua faccia per me è stato come vedere la faccia di Dio. E tu mi hai fatto una buona accoglienza. Dei accetti il mio dono che ti è stato recato, perché Dio ha usato grande bontà e perché ho tutto. E insistette tanto che Esau accettò. Poi Esau disse, partiamo, incamminiamoci ed io andrò davanti a te. Ma Giacobbe rispose, il mio signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che ho con me delle pecore, delle mucche che allattano. Se la fanno strapazzare ancora un sol giorno, tutte le bestie moriranno. Dei passi il mio signore prima del suo servo e io me ne verrò pian piano al passo delle bestiame che mi precede al passo dei fanciulli finché arrivi presso il mio signore a Sier. Esau allora disse, permette almeno che io lascio con te un po' della gente che ho con me. Ma Giacobbe rispose, perché fare ciò? Basta che io trovo grazia agli occhi del mio signore. Così in quel stesso giorno Esau ritornò sul cammino verso Sier. In realtà Giacobbe sta mentendo, noi si dice in inglese attraverso i denti, no? Perché lui non ha nessuna intenzione di andare a Sier, e infatti lui non andrà mai a Sier, mai nella sua vita andrà dove abita il suo fratello. E dice, vai avanti te, fratello, e usa un po' questa scusa della lentezza dei bambini, dice, vai tu avanti, perché in realtà Giacobbe doveva andare a Hebron, dove era suo papà Isacco. Ma purtroppo qui alla fine di capitolo 33 vediamo che lui viene deviato del volere di Dio. Giacobbe partì alla volta di Succoth, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame, perciò quel luogo fu chiamato Succoth. Succoth vuol dire capanna o rifugio, e anche in Levitico 23, una delle feste di Israele, si chiama Succoth, la festa delle capanne, che raffigura il millennio, quando Cristo tornerà sulla terra e regnerà per mille anni. Poi Giacobbe, tornando da Padam Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, o Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Quindi, quando Giacobbe era al ruscello di Jabbok, lui era ad est del fiume Giordano, scendendo verso sud. Ma qui a Sichem lui ha già attraversato il Giordano e adesso si trova dentro la terra di Canaan, vicino al fiume Giordano. E in versetto 19, e comprò dai figli di Hamor, padre di Sichem, per 100 pezzi di denaro la parte del campo dove avevo piantato le sue tende. Poi la rese in altare e la chiamò El Eloi Israel, che vuol dire in italiano El è Dio, Dio il Dio di Israele. Però voglio farvi notare una piccola cosa qui. Il fatto che Giacobbe ha comprato un pezzo di terreno a Sichem. Quando tu compri un pezzo di terreno, cosa vuol dire? Sei in vacanza? Quando tu compri un pezzo di terreno, vuol dire che tu hai intenzione di dimorare là, di rimanere là, di fare una dimora permanente. Infatti, in capitolo 34 non viene descritto il tempo che Giacobbe soggiornò a Sichem, ma possiamo capire che erano tanti anni, perché Giacobbe dichiara quando incontra Esau che i suoi figli erano fanciulli di piccola tenera età. In capitolo 34 i figli maschi di Giacobbe sono già uomini. Quindi lui ha dimorato tanti anni a Sichem, non sappiamo esattamente quanti, ma almeno 10. Anche se il testo non ci rivela quanto tempo ha dimorato lì. Allora, questo era il volere di Dio per Giacobbe? No, non era il suo volere di dimorare a Sichem. La parola Sichem in ebraico descrive il luogo del corpo che è fra le spalle e il collo. Quindi non so neanche in italiano se c'è un nome, il mezzo spalla superiore, possiamo dire. Ma sul significato, come era lì che uomini e bestie caricavano pesi, Sichem vuol dire porre sopra un peso. Quindi Sichem, possiamo dire, pesante, un peso. Allora, un peso biblicamente non è mai una cosa buona. Ricordate le parole di Gesù? Venite a me, tutti voi che siete travagliate, affaticate, e io vi darò riposo. Getta su di me i vostri pesi. Quindi, in un certo senso, il fatto che Giacobbe decide di rimanere a Sichem, lui prende su di sé un peso. E possiamo stare sicuri che quando noi camminiamo in disobbedienza alla parola di Dio, sarà pesante, sarà un peso sulla nostra vita. Guardiamo un secondo in capitolo 31, versetto 3, per vedere dove Giacobbe doveva essere. Non dovevo comprare terreno a Sichem, non dovevo dimorare a Sichem. In versetto 3, poi l'Eterno disse a Giacobbe: torna al paese di tuo padre e al tuo parentato, e io sarò con te. Sapete che le promesse di Dio hanno anche delle... cioè Dio ci fa delle promesse, ma anche noi dobbiamo adempiere delle cose. Noi non possiamo avere una carta bianca e dire, come abbiamo detto prima, Gesù ha detto: se voi cercate prima il mio regno, tutte queste cose vi saranno aggiunte. Ma Dio non ha mai detto tutte queste cose vi saranno aggiunte se tu cerchi il tuo regno. Ci sono condizioni sulle promesse di Dio. E nel nuovo patto sono sempre condizioni di camminare per fede, di credere le promesse di Dio. Dio non ci chiede di scalare una montagna, di dare tutto il nostro denaro ai poveri, di tagliarci, di frustrarci. Ma Dio ci chiede di credere le sue promesse. E anche il Signore dice, Giacobbe, che era Padan Aram, in Siria, alzati adesso, torni al tuo paese, torni a Canaan, ma specificamente torni da tuo padre. Il Signore non ha mai detto, torni al paese di Canaan, compri un terreno a Sichem, e dimore lì, perché vedremo in capitolo 34 che Sichem era un paese estremamente malvagio, pagana, non avevano neanche un pensiero di Dio, il Dio di Israele. E quindi Dio ha dichiarato: Giacobbe va da tuo papà Isacco, e sappiamo dal capitolo 35 che Isacco in questo periodo dimorava a Hebron, nella città di Hebron. Allora, Hebron in ebraico vuol dire alleanza. È una città molto importante biblicamente. Quando Giosuè conquistò la terra promessa, in capitolo 20, versetto 7, Hebron viene stabilito come una città di rifugio. Ricordate le città di rifugio? Se uno commetteva un omicidio, per sbaglio, per un incidente, poteva correre in questa città di rifugio e nessuno poteva toccarlo. E noi sappiamo che biblicamente una città di rifugio è una figura di Gesù Cristo. Come ognuno di noi, eravamo colpevoli, dovevamo essere giustiziati, ma abbiamo corso in Cristo, nella nostra città di rifugio, e il leader dell'uomo e anche il leader di Dio è oltrepassato sulla nostra vita. La città di Hebron, anche in capitolo 21, versetto 11, era una città data ai Leviti. Quindi era una città del sacerdozio, una città in cui tutti i suoi abitanti erano consacrati a Dio e al suo servizio. Più avanti, nei tempi di Davide, Davide sarà incoronato re di Israele a Hebron. E Hebron per diversi anni sarà sua capitale, non Gerusalemme. Il primo capitale di Davide era Hebron. Quindi Hebron è un posto molto significativo nella Bibbia. E secondo me l'applicazione pratica per noi credenti nel Nuovo Patto, Hebron, come era la città dove c'era Isacco, un uomo di Dio, il suo padre, non solo carnalmente ma anche spiritualmente, Hebron rappresenta il popolo di Dio. E il Signore disse a Giacobbe: lascia Laban, tuo zio pagano, torna nel paese di Canaan, torni nella città Hebron di alleanza, perché lì c'è tuo papà, lui è un uomo di Dio, tu puoi avere comunione fraterno, tu puoi stare con persone che credono in me e i tuoi figli possono crescere con persone che credono in me. È molto importante per noi come credenti che noi frequentiamo il popolo di Dio. Allora potrebbe sembrare strano perché voi siete tutti qui questa mattina. E quindi dice, ma io sono qua, pastore, non ho bisogno di sentire questo messaggio. Ma noi abbiamo la tendenza come pecore di fare che cosa? Qual è la nostra tendenza di pecore? Umana, di errare. Questa è la nostra tendenza, è la mia tendenza. Se io lascio me stesso, no, alla mia carne, alle mie tendenze umane, io non verrò mai in chiesa. Perché domenica magari dormo tutto il giorno, magari non faccio niente, magari oggi sono stanco, non leggo la Bibbia, non vado a pregare con i miei fratelli. Non sarebbe la nostra tendenza carnale o solo la mia? Penso tutti noi. E perciò l'apostolo Paolo diceva: io faccio violenza alla mia carne, no? Io metto in sottomissione la mia carne e voglio servire Dio con il mio spirito. Non ascolto la voce della mia carne. E quindi Dio ha dichiarato a Giacobbe: Giacobbe, torni a casa tua, torni con i fratelli. Torni nella comunità dove c'è gente che adora Dio, dove i tuoi figli possono crescere con figli di altri che adorano Dio. Perché tante volte i genitori, erroneamente, cioè non pensiamo al lungo andare delle cose, no? Questa domenica molti sono in ferie, sono in altre parti dell'Italia, però ci sono anche alcuni in mezzo a noi, no, che la chiesa, cioè il fatto di essere presente in chiesa è come un optional, no? Ma sì, vengo una volta al mese, ogni tanto, però voglio chiederci, noi genitori, con questo atteggiamento verso le cose del Signore, quale messaggio diamo ai nostri figli? Se noi frequentiamo il popolo di Dio, l'Hebron, sì, se ci senti, se non mi sento, ogni tanto, che messaggio diamo ai nostri figli? Noi diamo un messaggio che non è molto importante. Perché sapete, i nostri figli non ascoltano quello che diciamo, ma vedono quello che facciamo. E io tengo presente per me stesso, sto predicando me stesso perché sono papà di 3 figli, 2 adolescenti, pregate per noi. Noi fratelli viviamo in una cultura molto peccaminosa, estremamente peccaminosa. E noi come genitori dobbiamo dare un esempio di pietà, dobbiamo dare un esempio che i bambini vedano che noi non apriamo la Bibbia solo domenica mattina, ma anche a casa lo apriamo ogni tanto. Che anche a casa preghiamo non solo quando mangiamo, che è buona a pregare quando mangiate, almeno quello. Però se loro vedono che preghiamo, mamma e papà che pregano, loro vedranno questo esempio. Se loro vedono che mamma e papà ogni domenica e anche durante la settimana vanno a Hebron, dove c'è il popolo di Dio che adora il Signore, loro seguiranno questo esempio in ogni probabilità. Sicuramente i nostri figli arrivano in un'età che ognuno fa la sua scelta, giusto? Parlavamo anche ieri del fatto che magari tu vedi genitori che veramente amano il Signore, che servono il Signore, magari 3 figli, tutti credenti, che amano anche Dio come loro genitore, e per qualche motivo un figlio, no, figlio prodigo, che va indietro al mondo. E io e Carmine parlavamo ieri sera di questo fatto. Non c'è spiegazione, l'unica spiegazione è che anche quei figli nostri un giorno faranno la loro scelta. Perché loro anche un giorno davanti a Dio dovranno rendersi conto per la loro vita. Non possono dire ai miei genitori qua e là, loro dovranno rispondere personalmente al Signore. Però mentre noi li abbiamo in custodia, dobbiamo fare tutto per promuovere la vita spirituale dei nostri figli. E io penso che alcuni genitori pensano, ma se vado in chiesa o meno o no, se salto qualche domenica, se salto la riunione, se non vado mai alla preghiera, intanto è vita mia. E questo è sbagliato, perché non è vita tua, è la vita anche dei tuoi figli. Non è solo la vita dei tuoi figli, ma è la vita dei tuoi parenti. Non è solo la vita dei tuoi figli e dei tuoi parenti, ma è la vita anche dei tuoi fratelli nella chiesa. Perché sapete, se io vengo qui alla riunione di preghiera, allo studio anche nella settimana, e non c'è nessuno, io sono scoraggiato. Io non sono incoraggiato da voi. Ma se i miei fratelli vengono, e magari, fratello come stai, magari mi danno una parola di incoraggiamento, comprendete, noi non dobbiamo pensare che siamo delle isole, che la nostra vita non ha effetto sugli altri, perché è una menzogna. La nostra vita ha un effetto, e può avere anche un effetto negativo. Perché se noi non siamo abitualmente frequentatori del popolo di Dio, in ogni probabilità neanche i nostri figli li saranno. Perché noi con la nostra vita abbiamo dichiarato che non è una cosa importante. È inutile che predichiamo deve andare in chiesa. Dobbiamo noi andare in chiesa, dare l'esempio. E purtroppo qui vediamo che Giacobbe, invece di ubbidire Dio, perché Dio aveva detto, lascia Siria, vai a Hebron dove c'è tuo papà, vive lì con lui, vicino a lui, in ogni probabilità perché Sichem era vicino al fiume Giordano, quindi era un posto fertile, ricordate Lot, lui ha visto la valle, tutto verde, tutto bello, e lui ha detto a Abramo, io prendo questo. E abbiamo già visto la fine di Lot. Quindi Giacobbe ha disubbidito Dio di comprare questo terreno a Sichem, ha disubbidito Dio nel dimorare a Sichem. E adesso vedremo che ha delle gravi conseguenze sulla sua famiglia. In capitolo 34, versetto 21, ordina la figlia che Lea aveva partorito a Giacobbe, uscì per vedere le figlie del paese. Sapete, fratelli, che i nostri figli sono curiosi. I nostri figli hanno bisogno di amiche, amici e amiche che, se non sono credenti, almeno sono figli di credente. Siete d'accordo? No, non siete d'accordo. Giacobbe aveva tutti questi maschi e in ogni probabilità in Sichem, sai, fra di loro i maschi c'era una squadra di calcio già fra di loro, quindi magari non avevano bisogno di amicizia del popolo di Sichem. Però Dina, che era l'unica femmina, lei voleva un'amica. Infatti prima o poi lei ha cominciato a cercare amicizia fra i ragazzi pagani di Sichem. Comprendete perché è importante che noi come famiglia viviamo veramente nella comunità che Dio ha provveduto per noi. Io l'altro giorno, mia figlia Abigail era a casa di Alberto e Marta con Priscilla e anche Melody, e loro, sai, si incontrano adesso che è estate e magari stanno insieme, giocano insieme, e devo dire che mi dà una grande gioia di sapere che mia figlia è con figli di altri fratelli. E io so che se vanno alla casa dei fratelli non ci saranno film pornografici trasmessi sulla televisione, io so che non sentiranno parolacce e bestemmie, comprendete? Che la Chiesa, questa è la nostra famiglia, se siamo figli di Dio, e la dobbiamo vivere, non essere frequentatori della Chiesa, eternamente ospiti, ma comprendere che questa è la famiglia che Dio ci ha affidato in questo momento della nostra vita. Può darsi che un giorno Dio ci sposterà in un altro posto, un'altra nazione, ma in questo momento noi siamo qui e quindi dobbiamo combattere. Ricordate Neemia, quando parlando con gli uomini di Israele dice, perché gli uomini di Giuda avevano paura che i nemici venissero a ammazzarli. E mi piace tanto perché Neemia si alza in mezzo a questo popolo di Dio in pieno di paura e dice, combattete per i vostri figli, per le vostre mogli, per il Signore. Uomini di Dio, coraggio, fratelli, padri di questa comunità. Combattiamo per i nostri figli in preghiera. Combattiamo anche con il nostro esempio di essere presente in questa chiesa, di essere insieme al popolo di Dio. E non vaghiamo a Sichem nel mondo. Perché se noi come genitori esponiamo troppo i nostri figli a questo mondo, questo mondo li prenderà. Sapete che anche Satana vuole fare discepoli. E se noi come genitori non viviamo intensamente il nostro cristianesimo e prendiamo a cuore l'opera di Dio di cui noi facciamo parte anche come famiglia, neanche i nostri figli lo faranno. E io ringrazio Dio adesso che abbiamo la riunione di adolescenti con David e Lorenzo, altri ragazzi che danno loro due volte al mese il sabato di stare con i nostri giovani, di studiare la parola con loro, di giocare con loro e dare questo anche esempio cristiano, invece che magari sabato vanno in piazza con le figlie di Sechem. Però non può bastare due sabati al mese ai nostri figli, siete d'accordo? Deve venire prima da noi, l'esempio da noi. Ah, sono stanco, non voglio andare allo studio biblico. Ma siamo tutti stanchi, sai? Voglio dirvi una cosa, io sono pastore a tempo pieno, ma io non dormo tutto il giorno e mi sveglio alle 6 di pomeriggio, bello fresco, e vado allo studio biblico. Io mi sveglio la mattina presto come tutti voi, di solito lavoro tutto il giorno in qualcosa, magari lavoro anche in ufficio, ma anche questo è un lavoro, e anche io mercoledì sono stanco, sapete? Anche io venerdì sono stanco, non voglio venire alla preghiera perché sono stanco, ho già avuto una giornata piena. Ma noi dobbiamo prendere violenza alla carne e dire: no, io non ascolterò la mia carne, perché il mio spirito ha bisogno di stare a Hebron con il popolo di Dio. Ma se noi veniamo in chiesa una volta al mese, cosa devono capire i nostri figli? Che il popolo di Dio non è importante. E se noi come credenti non provvediamo un ambiente sano, spirituale, anche per i nostri figli, anche loro cominceranno a cercare le figlie di Shechem. Cominceranno loro a andare in piazza di Montebelluna sabato sera, uscire a discoteca a fare chissà che. E noi genitori, è la nostra responsabilità. Io, anche Rosanna e Carmine, no? Quando loro erano qui, Abigail, avevo 5-6 anni, stava entrando alla scuola, una piccola bambina. E anche loro, puff, mamma mia, 6 anni, come un lampo è passato. Adesso Abigail è più alta di Silvana e sta andando alla scuola superiore. Credetemi, fratelli, che avete piccoli, passerà prima che tu batti occhi. Quindi non perdiamo questo momento. E io confesso davanti a voi che io nel passato ho fatto tanti errori, tanti sbagli. E spero che la grazia di Dio mi copra. No. E la Bibbia dice che noi credenti, Primo Corinzi dice che noi che siamo credenti, nostri figli sono santificati dal fatto che noi siamo credenti. Non vuol dire che sono nati di nuovo, ma vuol dire che Dio li protegge. Loro, perché santificato vuol dire messi da parte, vuol dire che Dio ha una protezione sulla loro vita. E quindi anche noi come genitori, quando si fa la cosa dell'adolescente, anche noi dovremmo prendere a cuore questa cosa, dire: sorella, guarda che non hai la macchina, passo io a prendere tuo figlio e lo porterò io alla riunione con i giovani, così anche lui può stare in mezzo al popolo di Dio. Comprendete? Noi dobbiamo aiutarci a vicenda e tutti lavorare, perché è facile dire: David, prendi cura di te, Craig, prendi, voi siete pastori, prendete cura voi di queste cose, scaricare. Ma non è così. È un'opera di tutto il popolo di Dio. Ma purtroppo Giacobbe ha disubbidito il Signore. Invece di tornare a Hebron con suo papà e stare nella città dell'Alleanza, stare nella città di rifugio, lui è nella città del peso, perché magari la busta paga era più alta. E Dina, la figlia di Lea, aveva partorito Giacobbe e uscì per vedere i figli del paese. Quindi a Dina mancava una compagna, un'amica, e quindi lei ha cercato amici fra i pagani, ma purtroppo, frequentando questi pagani, Sichem, figlio di Hamor, Liveo, principe del paese, vedutola, la rapì e si coricò con lei e la violentò. Quindi Dina venne violentata unicamente a causa della disobbedienza di suo papà. Perché loro non dovevano essere a Sichem, dovevano essere a Hebron. Secondo voi Dina sarebbe violentata a casa di suo nonno Isacco? Ma neanche per sogno. Neanche per sogno, perché lì c'erano i fratelli, c'era una protezione intorno ai figli. Ma Giacobbe ha visto forse che, ah, ma qua c'è tanto pascolo verde. Sì, sono tutti pagani, ma le pecore. Infatti vediamo in capitolo 34 che Giacobbe non, non dimostrò una grande indignazione per quello che accade a sua figlia. Quindi questo, anche questo ragazzo era, si chiama Sichem, lo stesso nome del paese. Sichem, figlio di Amor, Liveo, principe del paese, veduto la rapina, si coricò con lei e la violentò. E la sua anima si lega a Dina, figlio di Giacobbe, e egli amò la fanciulla e parla al cuore della ragazza. Poi disse a Amor, suo padre, dammi questa fanciulla per moglie. Or Giacobbe udì che egli aveva disonorato sua figlia, ma i suoi figli erano nei campi con suo bestiame, per cui Giacobbe tacque finché non furono tornate. Quindi non comprendiamo completamente questo tacere di Giacobbe. Io, parlando sinceramente, non credo che mi avrebbe taciuto. Io avrei preso la mia lupara. Cosa? Pastore dice queste cose? Ah sì. Io avrei preso cura di Sichem all'istante. Anche da pastore. Se uno si scandalizza mi dispiace. E quindi in versetto 7, appena sentirono la caduta, i figli di Giacobbe tornarono ai campi, essi erano addolorati e fortemente adirati. Ok? Io non posso giudicare lo stato di Giacobbe, ma posso solo leggere il testo della Sacra Scrittura. Noi non leggiamo mai che Giacobbe era Sichem, adesso ti faccio io. Faccio io vedere qua. Invece i figli di Giacobbe sì, erano addolorati, erano furiosi. Perché costui aveva commesso una cosa ignominosa, vergognosa in Israele, coricandosi con la figlia di Giacobbe. Quindi erano infuriati. Ma come si è permesso questo di violentare nostra sorella? Ma Amor parlò a loro dicendo: l'anima di mio figlio Sichem si è legato a vostra figlia, dei datela in moglie e imparentatevi con noi, dateci le vostre figlie e prendetevi le nostre figlie. Così voi abiterete con noi, il paese sarà a vostra disposizione, dimoratevi, commerciate e acquistate in esso delle proprietà. È un po' strano, no? Questo è il padre dell'uomo che ha violentato tua figlia. Non è che dice, scusa mamma mia, perdonami. Sarebbe corretto o no? Se tuo figlio violentasse una ragazza in piazza di Montebelluna o nel parco, non saresti vergognato di questa cosa? Non chiederesti mille volte scuse, perdono a questa famiglia? No, questo? Ah dai, sai, i maschi fanno queste cose. Cioè, da questo comprendiamo la mentalità di Sichem. Cioè lui non dice scusa, perdona Giacobbe, mio figlio ha fatto questa stupidata. No, dai, ci mettiamo d'accordo così possiamo commerciare, no? Lui sta pensando già il dollaro, no? L'euro. Se ci uniamo possiamo tutti e due fare un sacco di soldi. E quindi da questo comprendiamo quanto era immorale questa città. Almeno io capisco così, no? Era normale che un ragazzo va a violentare delle donne. Non era una cosa fuori costume. Era una cosa normale. Amor arriva lì come forse niente. Non ha fatto niente. E fratelli, non ci siamo ancora, ma stiamo avvicinando. Non sappiamo la risposta di Giacobbe, ma nel versetto 13 abbiamo il piano dei suoi figli. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e Amor, suo padre, parlarono loro con astuzia, per Sichem aveva disonorata Dina, loro sorella. E dissero loro, non possiamo fare questa cosa, e ciò dare alla nostra sorella uno che non è circonciso, perché questo sarebbe per noi un disonore. Soltanto a questa condizione consentiremo la vostra richiesta. Se voi diventerete come noi, facendo circoncidere ogni maschio fra di voi, allora noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre figlie, abiteremo con voi e diventeremo un sol popolo. In versetto 18, le loro parole piacquero Amor e Sichem, figlio di Amor. E i giovani non indugiò a fare la cosa, perché voleva bene la figlia di Giacobbe, e perché era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Quindi in versetto 20, Amor viene a parlare con tutti gli uomini del paese di Sichem. E quindi tutti gli uomini di Sichem si acconsentono di fare questa operazione. In versetto 25, ora avviene che il terzo giorno, mentre essi erano sofferenti, quindi avevano appena fatto tutti gli uomini di Sichem l'operazione, quindi erano a letto in malattia, no? L'INPS. Simone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, piombarono sulla città che se ne stava al sicuro e uccisero tutti i maschi. Quindi i figli di Giacobbe non avevano nessuna intenzione di far sposare la loro sorella con questi disgraziati, né fare alleanza, né diventare mai un unico popolo con questi pagani. Era tutto un inganno. Passarono a figli di spada anche Amor, suo figlio Sichem, poi presero Dina dalla casa di Sichem e se ne andarono. E quindi saccheggiano, distruggono, prendono tutto quello che avevano. I figli di Giacobbe piombarono sui uccisi, saccheggiarono la città perché la loro sorella è stata disonorata. Così essi presero i loro greggi, i loro armenti, i loro asini, tutto ciò che era in città e tutto ciò che era nei campi, e portarono via tutte le loro chiese, tutte le loro piccole, le loro mogli, e diprendono tutto ciò che si trovava nella casa. Allora Giacobbe disse a Simone, allora pensate, se non conoscete cosa dice Giacobbe, cosa ti viene in mente? Se tu fossi Giacobbe, cosa diresti? Bravissimi, bravi figli, un giusto indignazione contro quello che hanno fatto a noi. Oh no, no, non è quello che lui ha detto. Allora Giacobbe disse a Simone e a Levi, voi mi avete messo nei guai, rendendomi odiosi agli abitanti del paese, ai cananei e perisei. Siccome noi siamo un pochi, essi si radunaranno contro di me e mi daranno addosso io e la casa mia e saremo sterminati. Di nuovo vediamo che Giacobbe ha dimenticato le promesse di Dio. Dio ha detto tu sarai sterminato tutto a Sichem? No. Dio ha detto io farò di te un popolo che è più numeroso delle sabbie del mare. Non è che lui dice, bravi figli, avete fatto vendetta su questi malvagi che hanno fatto una cosa così terribile a vostra sorella e alla mia figlia. Ma cosa avete fatto? Adesso perderò un sacco di soldi. I pagani saranno arrabbiati con me. E mi piace la risposta dei figli di Giacobbe. Ma se risposero, doveva egli trattare nostra sorella come una prostituta? È vergognoso quando i figli ti devono riprendere come papà. papà, ravvediti papà, convertiti, non hai un giusto intenzione di uomo di Dio? Quella che hanno fatto nostra sorella? Perché sapete, quando noi camminiamo in disobbedienza al Signore e pensiamo solo al materiale, la nostra mente viene annebbiata e non comprendiamo le cose in modo giusto. E quindi anche noi, papà, parlo anche a me stesso, cioè noi vediamo veramente che siamo negli ultimi tempi, se non lo vediamo siamo ciechi. È tempo veramente che sorgiamo, no? Come Neemia, uomini di Montebelluna, combattete per le vostre mogli, le vostre figlie, le vostre case, per il Signore. E diventiamo, siamo veramente quello che Dio ha destinato noi di essere, uomini di Dio, uomini di preghiera, uomini che guidano le nostre famiglie nelle cose di Dio, non a Sichem, ma che portiamo a Hebron, dove c'è il popolo di Dio, dove c'è la parola di Dio.